un'accelerata. Volevo introdurre la giornata di domani di Roma, dove a partire dalle 14.30 ci sarà la grossa manifestazione nazionale contro le grandi opere inutili e nocive, e volevamo cercare di fare un esperimento che ci è stato suggerito dalla reazione derivata da una diretta che abbiamo fatto la scorsa settimana, perché avevo postato il podcast in una lista di comitati, e lì ci si era resi conto che gli aspetti di cui aveva parlato Monica, che abbiamo al telefono, dei trattati internazionali, in particolare degli arbitrati e simili, non erano così chiari e diffusi all'interno del resto del movimento. E quindi ci è sembrato utile, interessante e significativo introdurre questa grande manifestazione dove ci saranno tutte le componenti che si contrappongono alle grandi opere, cercando di mettere insieme, a confronto, in dialettica, realtà diverse. Appunto il Nomuos, rappresentato da Fabio, che sarà presente con uno spezzone anche delle mamme, per vedere quali sono gli addentellati tra, ad esempio, questo il trattato internazionale che deve per forza esserci nelle servitù militari relative al Muos, e quello che è il trattato contro cui si batte il comitato no TTIP. E quindi darei la voce prima, non so, a Fabio, direi, perché ci illustra sia la partecipazione alla manifestazione, sia quello che sono le difficoltà relative ai trattati internazionali, e vediamo poi Monica che cosa può dire in questo ambito.
Anzitutto diciamo che mi è molto scivoloso parlare di trattati, perché le servitù militari d'Italia, quelle americane, sottostanno a dei trattati segreti, quindi diciamo che possiamo andare a ritroso per capire esattamente cosa contengono quei trattati. Diciamo sono dei trattati segreti e sono più di uno, perché vengono ratificati e aggiornati di volta in volta dai governi. E le basi militari americane in Italia conosciamo solo un articolo che abbiamo fatto desecretare, perché durante un procedimento alla giustizia amministrativa abbiamo chiesto appunto il desecretamento, perché gli americani sostenevano di poter scavalcare attraverso questo trattato anche le norme ambientali e di salute della Repubblica Italiana. Quindi diciamo che parliamo un po' in astratto, però sappiamo pure che quei trattati ci impongono in qualche modo delle servitù militari che di fatto fanno quel che vogliono in Italia. Nel senso che sono un piccolo cavallo di Troia, qui interno ci potrebbe essere scritto qualunque cosa. Noi più volte ci siamo scontrati con degli articoli sempre segretati, quindi a noi non conosciuti, che ci vengono sbattuti in faccia dal Ministero dicendoci: guardate che è il trattato che lo prevede, ma non possiamo dirvi che c'è scritto nel trattato. Quindi già questa è una cosa abbastanza pericolosa, a differenza dei trattati non militari, per cui ne possiamo dibattere, insomma si è aperto anche un dibattito in Italia e comunque ne conosciamo il contenuto. Il nostro trattato invece prevede semplicemente che le basi vanno fatte, e oltre che le basi vanno fatte prevede che noi ne paghiamo una buona parte delle spese di mantenimento di quelle basi. Siamo arrivati circa al 42% delle spese delle basi militari in Italia, poi per il resto non sappiamo se esiste una norma all'interno di quei trattati che addirittura scavalchi davvero le norme ambientali, che quindi gli americani possono costruire bombe atomiche, generatori, mega antenne anche all'interno delle riserve, come è accaduto da noi. Quindi i trattati in questo caso sono dei veri e propri cavalli di Troia, al cui interno ci potrebbe essere qualunque cosa.
Ci senti, Monica?
Sì, sento.
Lontano, ma mi sento. Perfetto. No, in relazione alla manifestazione di domani, ovviamente noi abbiamo aderito entusiasticamente alla manifestazione, perché ci ritroviamo assieme a tutti gli altri no che domani scenderanno in piazza, però non vorrei che il tema del no diventasse centrale anche per noi, cioè tema di movimento, nel senso che questo lo lascerei fare ai giornali di regime in qualche modo, che vedono nel no l'unico punto di unione tra i partecipanti alla manifestazione di domani. In realtà per noi è una situazione molto più complessa e sicuramente quello che ci unisce da nord a sud, dalla Val Susa alla Pianura Padana, a Roma, a Napoli, fino alla Sicilia ovviamente, con tutti gli altri comitati, non è tanto il no di per sé, perché il no è sempre una resistenza rispetto a un'azione contraria da parte, in questo caso, dei governi, quanto la richiesta dei territori di poter decidere autonomamente appunto sulla propria terra, decidere se installare ad esempio delle antenne, se bucare una montagna. E ovviamente non lo dico come dire con l'intento classico del federalista medio, per cui noi decidiamo a casa nostra. Semplicemente si tratta di fare uno sforzo democratico e quindi dare più potere ai territori per decidere all'interno appunto del luogo in cui poi le persone vivono, perché noi sfortunatamente abbiamo a che fare con un tema che è quello della guerra, che oltre ad essere inquinante, oltre a determinare con varie cause il cambiamento climatico, diciamo che è omnicomprensivo a tutto all'interno, e mai la popolazione di Niscemi, banalmente nemmeno il sindaco di Niscemi, ha avuto la possibilità di poter decidere o di interrogarsi su quello che sta accadendo nel proprio territorio. Quindi non è tanto il no che ci unisce quanto una prospettiva di democrazia dal basso diversa, che è una cosa ben diversa dalla classica sfilata del no che i giornali borghesi vorrebbero raccontare domani.
Va bene, a questo proposito, Monica, dal suo punto di vista, dal punto di vista appunto del comitato no TTIP, ha qualcosa da aggiungere o da specificare, in particolare per la lotta contro il MUOS?
Beh sì, in realtà trovo praticamente un'assoluta consonanza rispetto al funzionamento sul no. Io non mi preoccuperei del no, nel senso che noi diciamo no perché non riusciamo a dire sì tutte le 15, 20, 100 volte prima che si dovrebbe decidere, in tutte le sedi in cui noi dovremmo decidere. In teoria la Costituzione italiana pone anche delle modalità di consultazione dei territori, l'Europa se ne fa una bandiera, no? Della trasparenza, tanto che addirittura una persona, un organismo che si chiama Ombudsman, che dovrebbe gestire proprio la trasparenza dei processi decisionali. In realtà quello a cui assistiamo nel caso delle servitù militari, ma come nel caso di tutti i trattati, è una riduzione della partecipazione, una verticalizzazione. Vi faccio un esempio che esce un po' sia dal trattato commerciale sia dal MUOS come caso specifico, la famosa Via della Seta. Ma qualcuno ne ha valutato l'impatto ambientale, qualcuno ne ha valutato l'impatto sociale? Ammesso che, per esempio, per me è interessante, lo dicevo anche la volta scorsa, un ragionamento con la Cina, e non lo considero sicuramente un'apertura commerciale rispetto alla Cina meno pericolosa di quella che potremmo avere rispetto,
certo,
agli Stati Uniti, no?
Sono due superpotenze.
In entrambi i casi, no? Come nel caso delle servitù militari, che hanno peraltro una, come dire, spesso una origine storica in periodi in cui non c'era neanche questa sensibilità sviluppata, no? Nei territori, in realtà poi con la devoluzione, quindi col titolo quinto, col cambio del titolo quinto della Costituzione, la consultazione, la partecipazione, la gestione locale dei temi dovrebbe essere garantita. In realtà invece trasparenza è una parola di cui tutti si riempiono la bocca, difficile invece applicarla in pratica. Rispetto poi invece specificamente ai trattati commerciali che giustificano le grandi opere, e che sono di solito quelli che appunto si legano ai grandi investimenti, funzionano esattamente come ci spiegava il nostro compagno della
nostra.
Fabio, ossia il testo, il contenuto dei trattati e dei negoziati, fino a che non è chiuso, non è pubblico, oppure tu come cittadino ti incarichi di andarlo a guardare, di andarlo a monitorare e ad approfondire, è segreto, perché nel loro caso è un pezzo della difesa nazionale, nel nostro caso è un pezzo della strategia commerciale nazionale, ma soprattutto europea. quando tu vuoi interagire, quando tu vuoi entrare nel processo decisionale, se sei d'accordo, diciamo, se entri in una dinamica di consenso interessante per le dinamiche politiche più generali, allora ti ascoltano almeno in delle fasi, no? Interagiscono con te, cioè. Però per esempio in quel caso il sindaco, quindi addirittura chi è responsabile appunto secondo le leggi italiane anche della sicurezza ambientale di quei territori poi alla fine e della sicurezza del territorio e quindi chiamato ad assicurarla, non sa se con un impianto di quel tipo lui riesce veramente a garantirla. Poi figuriamoci l'impatto sull'Italia rifiuta la guerra e sulle petizioni più di principio, che chiaramente scelte di questo tipo ignorano e calpestano. Però il punto è un po' sempre quello, è quello che peraltro ci porta tutti in piazza domani, secondo me, con grande forza, ossia il fatto che noi siamo dovuti diventare geologi, esperti di inquinamento ambientale, chimici, esperti di costituzione, esperti di legislazione, avvocati, giuristi. Noi cittadini semplici spesso ti dicono, no, che la parola NIMBY è una parola sbagliata, not in my backyard, ossia si è voluto archiviare, no, il fatto che tu ti rifiuti, no, ti metti di traverso rispetto a un progetto e quindi dicono è come
in realtà il nome,
nel giardinetto di casa tua.
In realtà il nome è di un'università questa.
Sì, esatto. In realtà la cosa bella è che la sindrome NIMBY ti viene perché qualcuno che tu non sai, per dei motivi che tu non conosci, ti pianta un diamine di palo piuttosto che un impianto, piuttosto che un investimento, piuttosto che un gasdotto, piuttosto che una trivella a 50 metri da casa tua. E il punto non è che sia casa tua, il punto è che tu sei un cittadino di quel territorio, gli appartieni e non sai né perché e né soprattutto quanto questo possa limitare i tuoi diritti. Ma c'è un ultimo punto e poi mi taccio, che è questo: i rimedi. Tutti i trattati commerciali contengono delle clausole di revisione, ossia se la tua esportazione, importazione, investimento mi fa un danno, io ho degli spazi, sia che io sia un investitore, sia che io sia uno Stato, per farti causa fisicamente, ma non nei nostri affollati tribunali, ma in uno spazio riservato dove tu paghi, però insomma c'è un arbitro che decide di te in virtù del trattato. Cosa molto sbagliata, l'abbiamo sempre detto, la privatizzazione della giustizia, eccetera. Però quantomeno il legislatore si è posto il tema di una sede in cui questi interessi potessero essere messi a confronto quando, ove sorgesse un conflitto. Nel nostro caso noi non ce l'abbiamo uno spazio, ossia se appunto, ritornando alla sindrome NIMBY, mi ritrovo una trivella nel giardino o di fronte a casa mia nel giro di 24 ore o me l'annunciano, io non ho uno spazio deputato a discutere come cittadino più o meno le ragioni di quel progetto, eccetera, e con un'assistenza pubblica del mio diritto, ma devo organizzarmi da solo. E la storia di tutte le vertenze che staranno in piazza domani è questa storia, cioè la storia di cittadini come noi che un certo giorno si sono resi conto che c'era qualcosa che non andava rispetto a degli spazi appunto vicini alla propria vita quotidiana, oppure rispetto a delle competenze che uno ha, penso a chi lavora per esempio sui pesticidi, sui grandi inquinamenti industriali, eccetera, e li subisce. Oppure chi anche addirittura, nel caso delle mamme, ha un motivato, fondato sospetto e paura e anche diritto di protezione dei propri figli nell'ambito della potestà genitoriale, purtroppo però non ha una sede in cui esercitarla.
Nel caso del MUOS è proprio significativo questo fatto, perché mi pare che proprio in sede di discussione giuridica ci sia poi state delle gabole per cui praticamente la magistratura italiana ha abdicato alla volontà americana, se ricordo bene.
Sì, fondamentalmente questo nasce da poi anche dalla comunione di intenti tra i governi e gli Stati Uniti, nel senso che più volte il MUOS per questioni giuridiche sarebbe potuto stopparsi, ma non si è mai riuscito perché o esce fuori una norma che proroga le autorizzazioni, o viene un'interpretazione diversa, o vi sono dei termini diversi. Diciamo che la battaglia dal punto di vista giuridico, almeno dal nostro punto di vista, va fatta sempre perché mette i bastoni tra le ruote alle chiare idee che hanno la nostra controparte in qualche modo. Noi siamo riusciti ben due volte consecutive a far sequestrare il MUOS, quindi l'impianto militare americano. Però ovviamente è chiaro che non si può risolvere così, e la richiesta deve essere assolutamente di tipo politico e la soluzione deve essere di tipo assolutamente politico, perché ultimamente quest'ultimo governo, quindi in particolare la fazione dei 5 Stelle che si è sempre dichiarata contraria al MUOS, sembra aver delegato alla magistratura la questione di queste antenne. Quindi se anche la politica si piega al potere giudiziario, ben sapendo che comunque le norme sono scritte per tutelare in questo caso gli americani, perché diceva giustamente Monica, siamo diventati tutti avvocati ultimamente, tutti chimici, però non ci vuole una laurea in legge per capire che se un'area delimitata come area di inedificabilità assoluta, e se le parole ancora hanno un senso, in qualche modo quell'area non si può costruire niente. Invece l'area di inedificabilità assoluta sembra significare in Italia tranne quando di mezzo ci sono gli americani. Io sono perfettamente d'accordo tra l'altro con Monica e volevo fare solo una piccola correzione a cui teniamo molto, no? In realtà il paradosso è che non è l'interesse nazionale italiano in questo caso essere tutelato, ma è, essendo la base ad uso esclusivo delle forze militari statunitensi, è addirittura l'interesse nazionale di un altro Stato che sta sopra qualunque altra norma italiana. E quindi lì, quando un tribunale deve agire, deve fare i conti con questa estranezza, che noi difendiamo non tanto l'interesse nostro interno alla salute, al benessere, alla pace, quanto l'interesse di un altro Stato di avere un buon punto di osservazione all'interno del Mediterraneo.
Che poi è proprio il centro di quello che sarebbero i trattati internazionali tipo TTIP, cioè le multinazionali cercano di utilizzare gli arbitrati pro domo propria proprio per cautelarsi in questo senso, no?
Guarda, è una cosa bruttissima
questa. Perché nasce all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quindi noi ci siamo sentiti a quel tavolo da perdenti in qualche modo.
Esatto.
E da perdenti abbiamo accettato qualunque condizione da parte degli americani. Quindi non c'è nemmeno nessun trattato. Fondamentalmente, una volta che il Ministero concede l'area, perché l'area è di demanio italiano, gli americani possono fare quel che vogliono, a patto che mantengano delle linee guida di ordine pubblico che sono tipiche italiane. Quindi noi scavalchiamo pure l'arbitrato, non abbiamo un arbitro a cui rivolgerci. Anzi, nei procedimenti penali contro il MUOS ci sono dei cittadini americani indagati, teoricamente indagati, che in realtà poi non vengono perseguiti in America e che quindi per il trattato, oltre a determinare un'opera non voluta nel territorio, dà pure l'immunità penale per chi l'ha costruita.
Esatto, ma questo è il vero problema, no? Che abbiamo anche noi. Se posso tracciare delle linee, in un paese normale, ma anche in un'Europa più normale di così, le normative dicono che quando ci sono, no, le grandi opere piuttosto che i grandi investimenti, bisogna...
Adriano, non sento Monica.
Pronto?
Tu non lo senti più. Adesso? Fabio non ti sente più.
La mia obiezione è questa, ossia... Cioè, la mia obiezione, il mio completamento di questo ragionamento è questo: in realtà sia la normativa europea che quella italiana prevederebbero le valutazioni di impatto. Per tornare al governo, sia tutte le forze di governo di questo momento avevano sottoscritto con le associazioni che lavorano sui trattati internazionali, e non parliamo solo di comitati locali, ma parliamo anche di organizzazioni nazionali, sindacali, datoriali, quindi c'è una serie di composita anche di competenze, un impegno in cui si diceva tutti i trattati vanno valutati ex ante, ex post, perché è chiaro che noi non è che siamo contrari, diciamo, al commercio, assolutamente, cioè nel senso che siamo contrari a quel commercio che sia dannoso, ma non agli interessi italiani, alle regole che noi abbiamo in questo paese e soprattutto che non ci porti a forzarle e che non porti anche a uno svantaggio nazionale, perché poi questa è la cosa paradossale, ossia noi in realtà affrontiamo grandi temi come per esempio l'accordo con la Cina, ma come soprattutto l'accordo col Canada, ma come soprattutto l'accordo con gli Stati Uniti, di nuovo che adesso in questo weekend il nostro governo, allineandosi alla Germania peraltro, schierandosi per questo contro la Francia, cioè ridiamo fino al 3000, darà il via libera molto probabilmente, che cosa fa? Non fa la valutazione impatto. Non la fa, cioè noi non abbiamo come cittadini, e anzi, aveva in teoria, quando noi abbiamo protestato all'inizio, che abbiamo detto ma che c'è, ma vero, cioè, vi siete presentati con alcuni impegni, li contraddite, hanno creato una sorta di task force. Quando noi abbiamo chiesto che la task force fosse di senso, ossia che in quel contesto si portassero veramente delle valutazioni, rendetevi conto che, cioè, noi siamo cittadini normali, cioè non è che siamo, no? Cioè, perché dovremmo, è lo Stato che dovrebbe fare per noi le valutazioni e poi magari ascoltarci come stakeholder nell'ambito della costruzione del rapporto finale. No, ma non solo non ci ascoltare, ci ha buttato pure fuori dalla risposta. La risposta si è chiusa. Ci invitano Confindustria, come facevano non quelli di prima, ma quelli di prima, perché noi avevamo ottenuto una commissione di confronto fin dal 1999 dopo Seattle. E quando a Seattle ci fu l'esplosione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'allora governo, peraltro neanche particolarmente brillante, Fassino, che aveva detto che sarebbe andato tutto bene, era tornato appunto con un vertice da un lato, disse ma forse è il caso che magari le organizzazioni che l'avevano detto prima che questa cosa succedesse ci ascoltiamo, va bene a livello nazionale per costruire una posizione, per avere una posizione italiana che tenga conto anche di soggetti che magari ne sanno più di noi, avendo relazioni consolidate, come nel nostro caso, come quello dei sindacati, con organizzazioni di tutto il mondo, perché poi funziona anche così, cioè che il nostro Stato passa attraverso i governi, noi passiamo attraverso associazioni che stanno sul territorio da 1000 anni, quindi non è che ci abbiamo bisogno del governo per dialogare con gli ambientalisti americani, piuttosto che africani, piuttosto che anche i cinesi, perché ci sono. Il punto è che questi luoghi di democrazia si chiedono dall'opposizione, non si agiscono dal governo, ma questo, ripeto, da 19 anni a questa parte, scoccia, come credo chiaramente ai nostri compagni del PUS, che alcuni temi siano stati utilizzati in campagna elettorale, adesso ci siano la festa del rivolto della frittata, perché quando si è al governo poi diventa tutto un po' più complicato da gestire, ma noi lo sapevamo che era complicato. Non è che gli abbiamo detto che sarebbe stato facile, però avremmo anche i modi, guarda caso, politici, diplomatici, tecnici, perché abbiamo fatto questi lavori, per suggerirgli come affrontarli, ma invece, esattamente come quelli che in teoria si proponevano di sostituire, che cosa fanno? Vanno nella stessa direzione e pettinano gli stessi interessi, le stesse alleanze, salvo che poi appunto da un lato batti una pacca sulle spalle agli Stati Uniti nella NATO, dall'altro fa incazzare tutti i membri della NATO perché fai una scelta a favore della Cina, così non sono consultati con nessuno, dall'altro vai in Europa e dici no ma siamo una grande famiglia, cioè ragazzi non sono temi che si possono gestire così. E soprattutto sulla pelle delle persone. Ieri ero a un incontro sui diritti umani, gli arbitrati, con una rappresentante di Fisling che sta facendo la battaglia su Taranto. Anche in quel caso tu c'hai gente morta, ragazzini morti, persone che si ammalano, un tasso di malattie superiori a quelli nazionali di 3, 4, 10 volte, tassi di inquinamento superiori addirittura a quelli alieni, e non hai né uno spazio, né un ascolto, né la possibilità di fare nient'altro che fa denuncia su denuncia su denuncia e diventare l'esperto di te stesso, ma per difendere i tuoi figli. Non penso che sia il nostro sia un no, e per quello che non lo volevo precisare, non penso che sia un no che arriva subito, è un no che arriva a valle di anni di approfondimento, di intelligenza, del fatto che tu dici ma veramente l'ho capita bene questa cosa, te la ristudi. E io penso che purtroppo questo sia il grande proprio supremo di democrazia e partecipazione che questo paese, ma non solo, sta facendo sulla pelle dei cittadini, perché se solo tutte queste competenze venissero usate sul serio per questo paese e poi anche per un dialogo più intelligente con i paesi che ci contornano, probabilmente questo paese sarebbe diverso, sarebbe meno ci sarebbe meno disoccupazione, sarebbe meno inquinato, sarebbe meno incazzato, soprattutto.
Adesso dovremmo avere anche Ezio, se ci siamo riusciti in qualche modo ad averlo al telefono. Ci senti? Ezio fa parte del comitato Notriv. Non so se è riuscito a sentire parte di quello che ci siamo detti finora. Anche in questo caso si tratta di servitù, questa volta energetiche, nei confronti di altre nazioni, perché lui abita in Lombardia e di lì passa la pipeline che conduce il gas dalla Puglia fino in Svizzera e poi oltre. E anche in questo caso immagino ci siano dei trattati internazionali che sottostanno a questi percorsi dannosi. Ci senti?
Sì, molto probabilmente sono anche accordi vecchi, consolidati negli anni, perché non è da adesso che ci sono collegamenti da Serniano, in provincia di Cremona, verso la Svizzera, attraverso il Passo Gris, e anche metanodotti che arrivano dal Tarvisio fino a Serniano, sempre in provincia di Cremona, che in pratica è lo stoccaggio principe dell'hub del gas. Gli altri stoccaggi che sono presenti nel territorio lombardo fanno la funzione di essere dei polmoni di stoccaggio temporaneo per poi confluire tutti verso il polo dell'hub di Serniano. Recentemente, quindi negli anni scorsi, 2014-2015, è stato anche potenziato il metanodotto che arriva dal Tarvisio, sostituendo una tubazione da 600 mm con una tubazione da 1400 mm che funzionerà a 75 bar di pressione. Questa tubazione passa sopra sorgenti sismogeniche naturali e abbiamo visto anche i terremoti dell'Emilia Romagna del 2012, si è verificato anche il fenomeno della liquefazione dei suoli. Quindi per questi metanodotti non esistono norme per le quali i cittadini possono sapere che cosa fare in caso di incidente. Quindi è una situazione doppiamente rischiosa, perché intanto si sfruttano risorse fossili non rinnovabili, la gente non sa nulla perché a nessuno viene spiegato che cosa fare, e quindi ci troviamo ad avere le case vicino a questi metanodotti giganteschi e nessuno sa che cosa deve fare in caso di emergenza, per cui francamente è una situazione paradossale.
Ma qualcuno sa come si potrebbe fare per poter impedire questo, ma dal punto di vista proprio di interventi su trattati appunto internazionali, arbitrati e simili, cioè c'è qualche trattato o qualche contratto che sottintende a tutta questa grossa operazione, immagino di sì.
Ma quello che noi troviamo sconcertante è il fatto che praticamente gli enti locali non sanno nulla, fanno passare i metanodotti sui loro territori, approvano gli stoccaggi, anche se sono ovviamente di competenza, gli stoccaggi sono di competenza ministeriale, senza che i cittadini siano informati, contravvenendo e bypassando totalmente la Convenzione europea di Aarhus del 1998, che invece impone il contrario, cioè impone che i cittadini siano informati puntualmente
di che cosa significa lo stabilimento di stoccaggio di metano e l'attività di stoccaggio e tutte le altre attività energetiche sul territorio. Quindi poi devono essere consultati, c'è la richiesta, la necessità, viene esercita la necessità di partecipazione. Ecco, la convenzione di Aarhus, che era il principio base sulla quale ci dovevano essere informazioni, eccetera, è stata totalmente bypassata. I cittadini si sono trovati, poi le amministrazioni sono state coinvolte, ovviamente possiamo immaginare come, nell'approvare progetti che avevano già avuto praticamente delle autostrade istituzionali molto aperte precedentemente alla loro realizzazione.
Ecco, Monica, hai qualche cosa da aggiungere appunto soprattutto su questa questione interessante che coinvolge l'Europa, di cui parlava Ezio?
Sì, assolutamente, noi poi, eravamo...
Poi c'è anche un'altra questione, cioè tutta la filiera, diciamo così, degli stoccaggi lombardi è posizionata sopra una sorgente sismogenica, l'IPCS 002, sancita, normata, vista, prevista anche dall'Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia, dove praticamente i pozzi arrivano fino a 1900 metri e la sorgente sismica è a 2000 metri di profondità. Insomma, sismologi, ordine degli ingegneri lombardi, eccetera, eccetera, dice di non fare stabilimenti a rischio di incidente rilevante sopra le sorgenti sismogeniche. Ecco, qui hanno fatto esattamente il contrario.
Dicevi, Monica?
No, è quel punto di quello di cui parlavamo prima, no? Il fatto che non esista uno spazio di valutazione di impatto vera dove questi soggetti... Pronto? Mi senti? Che non esistono spazi di valutazione dei progetti, di valutazione di impatto ex ante, ex post soprattutto e in corso d'opera, che valutino il progetto, ma non solo per come è fatto, ma anche per quale sarà la sua realizzazione, la localizzazione, eccetera. Cioè le leggi in Italia ci sono tutte. Questa è un'altra cosa che io vorrei chiarire. Cioè, noi ne abbiamo tante di leggi, ne abbiamo tante, sono anche abbastanza efficaci, anche perché il nostro paese purtroppo da Seveso in poi di catastrofi ne ha conosciute tante. E quindi i normatori, a partire proprio da situazioni estreme, hanno dovuto tener conto del fatto che il nostro è un paese con una geografia molto delicata, con un ecosistema delicato, che appunto è molto stretto, quindi ha le faglie d'acqua vicino alle montagne e poi le montagne. Insomma, il nostro è un sistema geografico molto complesso per essere, diciamo, un paesino così piccolo e così stretto per tre versi avvolto dal mare. Il problema è che però nel momento in cui tu vuoi dare priorità agli interessi anche delle imprese nazionali, statali, come è per tutto il settore dell'energia in Italia, tu crei un grosso conflitto di interessi e non hai le sedi per andare a risolvertelo. E ti dirò di più, l'Italia aveva aderito a un trattato che si chiama Carta dell'Energia, che è un trattato all'interno del quale dovrebbero collocarsi tutti questi progetti. Sia diciamo da quelli più sostenibili, rinnovabili, solare, eccetera, eccetera, fino al vecchio petrolio e al carbone. L'Italia ha receduto da questo accordo, ha receduto peraltro nella vicenda problematica di Ombrina Mare, perché se vi ricordate Ombrina Mare è stato il momento in cui addirittura il governo Renzi, che su alcuni temi era assolutamente sordo, però si è reso conto che l'impatto ambientale, sociale, la collocazione, eccetera, eccetera, era molto di questa trivella che sarebbe dovuta nascere di fronte all'Abruzzo e era una problematica. E soprattutto, diciamo, anche questo, c'è stata una rivolta potentissima, come è successo poi in Puglia, potentissima, della popolazione, ma non era una rivolta a secco, era una rivolta meditata e pensata al punto tale che il governo Renzi disse recediamo da questo progetto. Quindi l'Italia recede dal progetto, l'Italia sceglie sovranamente di dire questa trivella non ci serve, non ci fa bene, eccetera, lo fa in base alla normativa vigente. Un anno dopo, la che noi abbiamo ricevuto, la multinazionale che doveva, che avrebbe dovuto gestire questo progetto e la costruzione della trivella, cosa fa? E dei dotti? Ci fa causa. Quindi noi abbiamo adesso una causa più o meno segreta che si appella ad un accordo dal quale noi siamo usciti, ma siccome in questi accordi c'è una, o c'è una clausola come nei trattati commerciali per cui non puoi proprio uscire, ossia tu puoi recedere soltanto in caso di catastrofe nucleare più o meno, oppure come in questo caso hai la, quella che noi chiamiamo la zombie clause, ossia la clausola zombie per cui la vigenza vale, diciamo, del trattato per un tot di anni da quando tu te ne sei andato. Noi praticamente, quindi anche non appartenendo più, quindi non prendendo più eventuali benefici qualora ce ne fossero da parte di questo trattato, noi dovremmo pagare questa multinazionale per aver ricevuto un progetto tossico, perché il nostro paese ha fatto una scelta ecologica, perché gli abbiamo creato uno scomodo, gli abbiamo dato un potenziale guadagno, ma non soltanto il guadagno della costruzione, ma anche quello dello sfruttamento e dei guadagni futuri. Cioè, vi rendete conto noi che cosa ci siamo messi sulla testa? Assolutamente inconsapevolmente come cittadini. La stessa cosa sta succedendo con le trivelle giù in Puglia. Il punto è che su quell'impianto, chiaramente, come abbiamo visto, no, nella cronaca, c'è stato uno schieramento ormai assolutamente ideologico di questo governo, che ha scelto di andare avanti nonostante tutto, nonostante le valutazioni ambientali, di opportunità, di intelligenza, ma anche di cambiamenti climatici, di impatto sui cambiamenti climatici fossero assolutamente negativi, proprio perché non c'è una sede vincolante dove queste cose si possano far valere. E anzi, la forza dei comitati e anche, come dire, la forza proprio fisica di resistenza dei comitati ha fatto sì che tutta questa storia si allungasse, ma purtroppo non ne siamo fuori. E poi capire che, cioè, di fronte alla negatività di un progetto, di fronte alla determinatezza dei territori, ma non è possibile ricevere come risposta soltanto l'esercito, non è possibile, perché allora dicecelo che siamo una dittatura e ce la chiudiamo lì.
Ecco, con questo dobbiamo chiudere, perché dobbiamo passare anche ad altre dirette che abbiamo preparato. Abbiamo cercato di fare un esperimento mettendo in connessione tre realtà diverse.
Se mi permette, sì. Ho sentito, lo conosco la questione di Otranto Mare, ho seguito anche quelle vicende e sto seguendo anche quelle di Melendugno, per cui c'è un, diciamo così, l'Italia dal nord al sud è unita dal tubo del gas. Se si può dire in una battuta, certo, il problema è che di questi progetti i cittadini non ne sanno assolutamente nulla e sono trattati internazionali che vengono fatti sopra la testa della gente. Cioè, la questione della democrazia è ampiamente calpestata, i cittadini non sanno assolutamente nulla di quello che succede. In Lombardia ci sono 150 pozzi, non una sola trivella, ci sono 150 pozzi che sono adibiti allo stoccaggio, alla emissione e all'estrazione del gas metano durante tutto l'anno, quindi è una situazione rischiosa e paradossale.
Sì, in effetti è così. Non possiamo dire che ci sia democrazia, peraltro non è che ci aspettassimo granché dalla democrazia, soprattutto quella italiana. Con questo vi lasciamo, perché passiamo ad altro, e con appunto l'invito a scendere in piazza domani a Roma per la manifestazione contro le grandi opere inutili e dannose.
Noi romani vi aspettiamo a braccia aperte.
Salute. Ciao.